col quale in qualche modo abbiamo fatto il nostro intervallo. Con questa frase, spero la leggiate tutti, di nuovo degli scritti di Francesco, della regola bollata a questo punto, 3:10:11, e appunto questo invito ad andare per il mondo. Francesco scrive: quando i frati vanno per il mondo, non portino niente per via, né sacco, né bisaccia, né bastone, e in qualunque casa entreranno, dicano prima pace a questa casa. Allora, come vedete, ritorna il tema col quale abbiamo interrotto la prima ora di questo nostro incontro, e qui si sollecita ad annunciare la pace. È un brano del Vangelo, praticamente ripreso quasi tale e quale nella regola di Francesco, proprio mentre i frati vanno per il mondo. Quindi quando i frati, che sono appunto itineranti, che non hanno un luogo stabile, ma che si riuniscono soltanto insieme qualche volta alla Porziuncola e poi vanno per il mondo, sono invitati a vivere questa parola del Vangelo, che era appunto l'annuncio e l'invio in missione. Non portino né sacco, né bisaccia, né bastone. Allora, riprendiamo i termini, chiaramente sono quelli, ve l'ho detto, evangelici, però ci dicono l'altra parola che io non ho messo in evidenza, che è la povertà, ma non solo la povertà, neanche il bastone. Il bastone serve a due cose fondamentalmente: per appoggiarsi mentre si cammina, ma anche per usarlo. Si possono prendere a bastonate le persone. E in qualunque casa entreranno, in qualunque casa, sono le parole del Vangelo, ma chiaramente Francesco le riporta in una regola che è scritta 1000 anni dopo il Vangelo, quando la qualunque casa è la qualunque casa anche di coloro che possono vivere esperienze diverse. Tra l'altro Francesco si colloca, secondo molti studiosi, anche in una prospettiva particolare rispetto alle eresie, e proprio ad alcune eresie che dividevano il mondo tra buono e cattivo, tra la materia che era negativa e invece lo spirito che era positivo. E secondo molti questa risposta di Francesco, come sempre, non avviene attraverso un trattato, un testo scritto, perché lo vedremo, i frati non sono invitati a fare discussioni, liti, ma sono invitati ad altro, e lo vedremo tra poco. Lo fa attraverso, secondo molti, ripeto, esegeti di Francesco, lo fa attraverso il Cantico delle Creature, dove si loda Dio per tutto ciò che è la vita materiale del mondo, e addirittura appunto alcuni di questi elementi della natura di te altissimo portano significazione. Quindi Francesco si colloca in un contesto di violenza, di eresia, di difficoltà a vivere in pace, già in una prospettiva diversa, in una prospettiva nuova, che è quella della non lotta neppure verbale, neanche dialettica con gli altri, ma della testimonianza. E vedremo, questo significa qualcosa anche per il tema che noi oggi vogliamo affrontare. Ecco, è in questo contesto che Francesco a un certo punto vuole vivere questo andare per il mondo, non solo in Italia ma anche in altri paesi. Quindi l'andare per il mondo dei frati non sarà soltanto un andare nei paesi vicini ad Assisi, ma sarà ad andare anche più lontano. La prima missione fuori dell'Italia è del 1217, non è Francesco che va, sono alcuni frati che vanno, e 2 anni dopo partiranno per il Marocco. Quindi in realtà si va abbastanza lontani, non si va vicini. A mano che i compagni di Francesco crescono, aumentano, ci si sposta, e questo andare verso tutti è davvero un andare fisico, un andare particolare. Francesco va nel 1219, appunto, anche lui si muove e va verso la Terra Santa. Cos'è che spinge Francesco a muoversi, ad andare oltre? In realtà l'avrebbe voluto fare 2 anni prima, ma il cardinale gli dice: no, non è il momento, adesso stai alla guida dell'ordine, non partire. Francesco obbedisce e non parte. Cos'è che lo spinge ad andare lontano, ad andare verso la Terra Santa? Beh, qui probabilmente ci sono interpretazioni di tipo diverso, non c'è un unico tipo di interpretazione. Forse la spinta iniziale è quella del martirio. Non è facile andare verso terre diverse, ci sono le lotte, ci sono le guerre, ci sono le crociate, si muore, e alcuni frati poi moriranno, infatti, in Marocco. Francesco vuole andare, forse col desiderio del martirio. Ma forse l'esperienza di Francesco, avevo portato un libro che mi è arrivato in questi giorni, forse voi lo conoscete già, di Cesare Vaiani, che ha pubblicato appunto questo testo, e lui dice forse il motivo per cui Francesco va è nello stile della fraternità. Quello che ha chiesto agli altri lo vuole fare lui stesso. I frati stanno andando più lontano, si stanno confrontando quindi in un contesto diverso, anche culturalmente diverso, anche linguisticamente diverso, ma proprio di esperienza anche culturale, di incontro con persone diverse, anche nell'ambito della cristianità, non solo appunto verso i musulmani, e Francesco lo vuole fare in questo spirito di fraternità. Lui per primo il fratello degli altri. È interessante che appunto nel 1220 ci sono i primi martiri in Marocco, lo stesso anno in cui Francesco si dimette da ministro dell'ordine. È interessante, no? Che queste due date siano così vicine, la partenza di Francesco, il suo ritorno, il suo dimettersi. Anche qui potremmo dire perché si è dimesso. Ci possono essere tante spiegazioni, tante interpretazioni. A me piace cogliere, più che quella delle difficoltà che possono arrivare anche da un ordine che cresce, questo rimanere di Francesco come esempio, più che come guida, che quindi deve prendere delle decisioni, che poi di fatto prenderà, perché ancora scriverà la regola, accetterà la successione appunto prima di Pietro Cattaneo e poi di Fra Elia, però in realtà lui non è più, lui è un fratello che con la sua vita e la sua testimonianza indica il cammino, indica com'è la vita del frate minore, com'è la vita di colui che segue le orme del Signore, colui che cerca di camminare. Ecco, è in questo contesto che il Francesco nel 1219 parte, e parte sulle navi dei crociati. Quindi non parte da sé solo con una barchetta, parte sulle navi dei crociati, siamo nel contesto appunto delle crociate, e Francesco va, animato dal desiderio di incontrare comunque gli altri. Siamo nel contesto della quinta crociata, che era stata indetta dal Concilio Lateranense, quindi siamo ancora in un contesto in cui Dio lo vuole, i crociati partano, Francesco parte con loro, ma parte in modo diverso. Dopo essere stato a San Giovanni d'Acri, Francesco arriva a Damietta, dove i crociati, Damietta in Egitto, i crociati stanno combattendo. Combattono fisicamente, uccidono e sono uccisi in nome della fede cristiana. Ed è normale, dico normale, combattere per la fede. E non lo sarà solo al tempo di Francesco, lo sarà anche fino ai giorni nostri. Normale combattere per la fede. Purtroppo questa idea da allora ad oggi non è ancora terminata, in noi e negli altri. Quindi in realtà sembra ovvio che ciò che Dio vuole che si imponga anche con la forza la propria idea di Dio, di uomo, di mondo, di vita, quello che in fondo la fede rappresenta. Ecco, Francesco arriva in un contesto, in un campo di battaglia, in un campo di combattimento. Lui che da giovane ha sperimentato la durezza e la violenza della guerra, non ce lo scordiamo, Francesco ha avuto il sogno di combattere, di essere cavaliere, non ce lo dimentichiamo, però qui ci arriva in un modo diverso. Cos'è? Guardate, è forte la scelta di Francesco, e è veramente, vi dicevo prima, profetica. Perché cosa dice la Chiesa di quel tempo? Che per la fede si combatte, si va, si dà la vita, si muore. Francesco va con questi, che hanno questa idea, perché va sulla nave dei crociati, ma in realtà va in modo diverso. Quindi mette in discussione anche un'idea, diciamo, tradizionale, diffusa, ufficiale, di testimoniare la fede, di vivere la fede. La mette in discussione col suo stesso agire, col suo stesso partire. E Francesco, qui a Damietta, incontra Malek e Al-Kamel, che è il nipote del famoso Saladino. Il Saladino era quello che aveva riconquistato i luoghi santi, che se l'era ripresi, e quindi i cristiani sono lì a Damietta che lo combattono. In realtà quest'uomo non è un mostro. La storia ci dice, sì, è vero, è musulmano, però la storia ci dice, e lo dico in senso ironico, che è un uomo colto, un uomo che ama discutere coi dotti, coi sapienti, che ha messo su una scuola, che ha costruito comunque qualcosa. Se qualcuno di voi avesse viaggiato e avesse visto nel sud della Spagna, ma non solo, e da tantissime altre parti, anche in Sicilia, l'arte musulmana, si renderebbe conto che non sono un popolo di gente barbara, di gente, mi chiamo barbara, quindi lo posso dire, di gente, sono un popolo colto. Cosa cogliamo noi di questo popolo oggi, ieri? Cosa ci viene come ricchezza dagli altri popoli? È una domanda che vi lascio, no? Le ricchezze, le testimonianze che ci sono rimaste sono di una grande ricchezza e di una grande armonia, di una grande bellezza. Ecco, questo quest'uomo è un uomo colto. Addirittura lo chiamano il sultano perfetto negli scritti. Lui stesso aveva offerto ai crociati più volte un trattato di pace. Smettiamo di combattere. Combattere è inutile. Spargere sangue è inutile. Ma i crociati, la cristianità quindi, l'ufficialità, rinuncia a questo trattato. Bisogna andare avanti, bisogna combattere. Non si può accettare una resa. Di fatto poi la resa sarà accettata perché noi la Terra Santa la perderemo, ma questo non ha tanta importanza quanto lo spirito. Nel tredicesimo anno della sua conversione, Francesco partì mentre si combattevano ogni giorno aspre e dure battaglie tra cristiani e pagani. Preso con sé un compagno, non esitò a presentarsi al cospetto del sultano dei Saraceni. Il sultano ne rimase profondamente stupito, lo guardava come un uomo diverso da tutti. Un uomo diverso da tutti, certo. Senza armi, senza violenza, che incomincia a dialogare con un uomo colto di cose colte. Probabilmente si sarà chiesto come mai, perché se voi andate a Assisi è molto bello, perché Assisi c'è proprio nella chiesa di San Francesco, lì vicino, la sala dove sono alcune reliquie francescane di Francesco, e c'è il corno che il sultano regalò a Francesco. Cioè, in realtà lo vede come un uomo diverso. La diversità di Francesco non è una diversità strana, anomala, è la diversità del Vangelo. È quella differenza cristiana di cui parla Enzo Bianchi in un suo piccolo libretto. Cioè essere uomini di Vangelo. E guardate, questo qualche volta lo si deve fare, e sapete il rapporto di obbedienza profonda e di rispetto profondo che Francesco ha nei confronti della Chiesa, ma qualche volta va fatto anche contro la maggioranza di coloro che vivono la stessa appartenenza religiosa, perché si vive la fedeltà al Vangelo. Francesco è un uomo diverso, è un uomo che non è come gli altri. Posso leggervi il testo dalle Fronti Francescane 2237, come meglio volete dire. Arrivati San Francesco e Fra Illuminato, è il frate che prende con sé è Illuminato, nell'accampamento dei Saraceni, e introdotti alla presenza del sultano, questi insistevano per capire se erano portatori di qualche messaggio oppure volevano farsi Saraceni. Certo, è molto strano che due uomini vadano nell'accampamento dei musulmani e quindi o sono ambasciatori di qualche messaggio, in fondo lui aveva proposto dei trattati anche di pace, oppure forse si vogliono convertire. Risposero: noi siamo ambasciatori del Signore nostro Gesù Cristo. Cioè Francesco e Illuminato non negano chi sono, non vanno tra i Saraceni camuffati, vanno come ambasciatori. Francesco aveva usato qualche altra volta, o nelle fonti almeno questo si dice, giullare. Siamo ambasciatori del Signore nostro Gesù Cristo e siamo venuti per salvare le anime, pronti a dimostrare con argomenti irrefutabili che nessuno può salvarsi se non con l'osservanza della legge cristiana. Quindi anche qui, tutto sommato, non è che vanno per dire noi accettiamo quello che voi dite, ci va bene, va tutto bene, è tutto indifferente. Si dichiarano anche disponibili a subire la morte. Il sultano, che era incline alla mitezza, li ascoltò con bontà. Poi convocò una donanza di periti della legge, di magnati del suo regno. Ma appena ebbe esposto il motivo di quella convocazione, uno di loro, a nome di tutti, rispose: «Molto imprudentemente è agito colui che era tenuto ad essere il difensore della nostra legge e doveva rispondere con la spada della vendetta contro gli avversari di essa. E invece ha sopportato di concedere udienza a dei profanatori della legge davanti a tante persone. E perciò lo scongiurarono in forza della legge di condannarli a morte». E se ne andarono. Come vedete, le obiezioni ci sono da tutte le parti. Non è facile dialogare, non è facile incontrarsi. Ma il sultano disse ai cristiani: «Non sia mai che io condanni a morte voi che siete avvenuti qui per la mia vita». Perché questi sono venuti perché lui sia salvo. Aggiunse che era disposto ad affidare a loro grandi possedimenti se volevano rimanere con lui, e fece mettere davanti a loro lingotti d'oro e d'argento. Ma essi rifiutarono tutto, protestando che erano venuti a cercare anime e non beni materiali. E quindi inizia un incontro. È chiaro che le fonti, questo non è il testo, io in genere preferisco, non sono una studiosa delle fonti francescane, e di mio preferisco scegliere i testi di Francesco, quelli scritti da lui, perché interpretare Francesco all'interno della quantità di fonti francescane non è così facile. È chiaro che il contesto è quello, ma questi due uomini si incontrano fra di loro e soprattutto il sultano riconosce che Francesco è disarmato e è, in questo senso, se mi permettete, disarmante. Io non posso mettere a morte chi è venuto qui perché si preoccupa di me, chi non mi fa fuori, chi mi annuncia qualcosa che per lui è importante. Allora, mi sembra una cosa fondamentale. Francesco è disarmato e su questa parola mi vorrei soffermare. Non solo è disarmato perché non ha il bastone non ce l'ha, abbiamo detto, ma è disarmato perché Francesco non ha niente da difendere. Vedete, a casa nostra tutti noi ci abbiamo tante cose importanti, no? E ci mettiamo le sbarre alle finestre, l'allarme alla porta, e nonostante quello stiamo un po' in pensiero che qualcuno riesca a penetrare lo stesso nella nostra fortezza. Perché? Perché abbiamo delle cose da difendere. Abbiamo paura di andare a giro di notte perché abbiamo la nostra vita da difendere. Se mi aggrediscano e se mi scippano, sono anziana, passi la borsa, ma mi trascinano. Quanti sono morti, hanno sbattuto la testa sul marciapiede, no? Allora, la ricchezza, il dover difendere delle cose o delle idee come qualcosa di inespugnabile, di assoluto, ci porta ad armarci. Noi tutti siamo armati. Io ho paura che l'altro mi porti via qualcosa. Ho paura che l'altro mi faccia del male. Ho paura che l'altro mi cambi quello che invece io sono e voglio essere. Francesco va tra i nemici giurati della cristianità, infedeli, miscredenti, tutto il peggio che si può dire, disarmato. Senza niente, perché non ha niente, è anche disposto a dire: ci volete ammazzare, ammazzateci. Cioè, è anche disposto a perdere la propria vita, ma in fondo anche questo è un po' evangelico, no? Non perché dobbiamo desiderare il martirio. Vi ricordate la testimonianza bellissima dei monaci dell'Atlas? Non sono francescani, ma dei monaci trappisti che sono stati uccisi. Sarebbe troppo chiamare grazia del martirio quella che poi causerebbe un pregiudizio verso questi miei fratelli. Allora Francesco non ci va perché... Ci va perché non ha niente da difendere, ha solo da incontrare l'altro e da annunciargli quello che lui ritiene fondamentale. Ecco, Francesco e con lui i suoi compagni sono disarmati perché non hanno più niente da difendere. Se abbiamo qualcosa da difendere, noi ci dobbiamo proteggere, noi ci dobbiamo armare. E l'altro non è più un fratello, ma è un nemico, è un ipotetico aggressore, è un ipotetico ladro. Ma Francesco può andare e può accogliere tutti con benevolenza, siano essi amici o avversari, ladri o briganti. E lo farà poi coi briganti, no? Vi ricordate tutti l'episodio. Cioè, in realtà Francesco, e qui recupero quello che prima non ho messo in evidenza, il discorso della povertà. Non solo una povertà fine a se stessa, certo è risposta anche all'interno di una chiesa, ma è lo stile di chi va verso gli altri disarmato. Di chi va verso gli altri, uomo. Francesco è l'uomo a cui tutti possono guardare perché è l'uomo disarmato. Neanche la propria, se volete, idea la impone con la forza. Quindi Francesco è l'uomo della povertà e in questo senso della mitezza. Francesco ricorda di coloro che vanno tra i saraceni e altri infedeli. Nella regola, dice il Signore: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come serpenti, semplici come colombe. Cioè Francesco non ha altro che scegliere la parola del Vangelo: siate come pecore in mezzo ai lupi. Saranno anche lupi, combattano, fanno la guerra, voi siate come pecore, quindi disarmati. Perciò quei frati che per divina ispirazione vorranno andare tra i saraceni e altri infedeli vadano con il permesso del loro ministro e servo. Il ministro gli dia il permesso e non gli ostacoli. Si vedrà che essi sono idonei a essere mandati. Infatti, siccome sono ispirati da Dio, dovrà rendere ragione al Signore se in queste, come in altre cose, avrà proceduto senza discrezione. I frati, poi, che vanno fra gli infedeli, possono ordinare i rapporti spirituali in mezzo a loro in due modi. Un modo è che non facciano liti o dispute, ma siano soggetti a ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani. Cioè, questo testo è di un'attualità, è di una bellezza di sintesi evangelica che si commenta da sé. Non facciano liti o dispute, cioè ci vanno, non si mettano a litigare, a combattere, ma io ho ragione, ma te hai torto, ma guarda, non facciano né liti né dispute, fra di loro ma anche con gli altri. Siano soggetti a ogni creatura, capperi, soggetti a ogni creatura, ma quelli sono infedeli. Quelli non sono cristiani, quelli non sono... io soggetto, ritorna il tema della minorità, per amore di Dio, senza negare, perché devono confessare di essere cristiani, non è che vanno lì travestiti, vanno lì da cristiani. Ma qual è lo stile del Vangelo? Lo stile del Vangelo è questo, e se non ti accolgano scuoti la polvere dai tuoi piedi e vai oltre. Vai in un'altra città, in un altro villaggio. Quando Gesù non fu accolto dai samaritani, non piove la folgore dal cielo, ma si spostò e andò da un'altra parte. L'altro modo è che quando vedranno che piace al Signore, annunzino la parola di Dio, perché credano in Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, creatore di tutte le cose, e nel Figlio Redentore e Salvatore, e siano battezzati, si facciano cristiani, perché se uno non rinascerà per acqua e Spirito Santo non potrà entrare nel regno di Dio. Ora quest'ultima frase poi la riprendo dopo quando tratto un po' del rapporto oggi delle religioni, però guardate, al primo posto non è battezzarli, al primo posto è la testimonianza di una vita mite e fraterna, di una vita soggetta a tutti. Poi se al Signore piacerà annuncia e di e porta la tua testimonianze, se si fanno battezzare ancora meglio. Ecco, l'incontro di Francesco con il sultano ad Amietta porta i francescani ad essere presenti in Terra Santa. In realtà non sarà una cosa immediata, non lo incontra neanche in Terra Santa, vi dicevo, non sappiamo neanche se Francesco c'è davvero andato in Terra Santa o non c'è andato, probabilmente non c'è arrivato, comunque qui lascio ad altri scoprire e capire se questo è successo oppure no, però in realtà quando nel 1217 Francesco convoca il capitolo dell'ordine lo divide in province e una provincia è la Terra Santa. Francesco poi ci andrà appunto nel 19 a visitare e sarà il momento in cui si incontra ad Amietta con il sultano. No, anche se, vi ripeto, non si sa se ha incontrato oppure no i luoghi santi. Ma dal 1229 i frati si stabiliscono in Terra Santa presso la quinta stazione della Via Crucis. Non so dirvi onestamente se sia la quinta stazione attuale, quella di oggi del Cireneo, se era un altro posto. Oggi i francescani in realtà hanno altri posti. A me piace, l'ho messo in evidenza, mettere nel risalto questa parola custodi di Terra Santa. A me piace perché in realtà Francesco da quel momento sarà presente con i suoi fratelli in Terra Santa. Le storie sono alterne, le vicende sono varie, non entriamo qui nel merito, no? Però in realtà sarà presente in Terra Santa a custodire. Custodire è diverso da possedere, è diverso da combattere per, è molto diverso, si custodisce. E nella storia i frati hanno custodito con intelligenza, anche attraverso per esempio delle interessantissime ricerche archeologiche, hanno custodito mettendosi a fianco di luoghi che non si potevano avere, penso al Cenacolo, si sono messi a fianco, forse discuteranno, non lo so, non vi so dire, siamo tutti uomini e donne e qualche volta si discute perché non è facile essere uomini come Francesco, ma in realtà non hanno, in realtà, preso possesso, hanno anche preso perché la storia è fatta anche di questo, però mi piace pensare a questo custodire che mi sembra interessantissimo, ma vorrei dirvi un'altra cosa ed è questa, le immagini, lo dicevo prima, sono tutte mie, questa invece l'ho presa dalla Caritas di Pisa perché non me ne veniva altre, non è mia, e ho messo una nuova relazione verso la Terra Santa, greccio. Allora, questo, quello di Francesco, è un tempo nel quale si va in Terra Santa, ci vanno a combattere, ci vanno anche pellegrini, si vogliono riprendere in mano questi luoghi santi per riproporli come meta di pellegrinaggio. Francesco, abbiamo visto, si muove, ci va, tenta di andarci, si ferma, incontra, manda i suoi frati, custodisce questi luoghi, ma in realtà dice anche una cosa che a me sembra sorprendente. Dice greccio, e greccio Francesco lo dice perché è necessario con gli occhi della carne vedere ciò che il Signore ha sofferto per noi. Allora, non era facile andare in Terra Santa perché c'erano le crociate, le guerre, i luoghi non erano più in mano cristiana, perché a quei tempi fare il pellegrinaggio non è come ora, si prende l'aereo, dopo 3 ore siamo a Tel Aviv e poi c'è un pullman che ci porta fino a Gerusalemme, anzi prima ci porta in Galilea, poi si arriva tutti belli, pronti a Gerusalemme, siamo appunto all'albergo Sheraton, penso di no, ma insomma saremo a Casanova, però comunque siamo ben custoditi, ben pasciuti, e poi ogni tanto ci si muove, si va a fare la nostra celebrazione. Ecco, a quei tempi non era così il pellegrinaggio. Era molto duro, quindi non tutte le persone avrebbero potuto vedere con gli occhi della carne i luoghi dove il Signore si era rivelato. C'è anche una geografia biblica, qualcuno dice, una geografia della rivelazione, no? Quindi è importante anche andare. Però Francesco sa che non tutti possono andare, ma che per tutti è importante vedere, rendersi conto di ciò che il Signore ha fatto per noi. E allora Francesco, che è un fratello creativo, perché è mosso dallo spirito, quello spirito lassù di Assisi, che è lo spirito fecondo, creativo, libero, che è lo Spirito Santo, che è Dio stesso, inventa, fra le tante maniere, un modo nuovo di avere la Terra Santa tra noi. Ed è greccio. Cioè Francesco, lo sapete tutti, sa che non tutti potranno andare a Betlemme, in quella grotta, in quei luoghi, ma tutti potranno sentire il freddo di quella notte, sentire in quale luogo il Signore ha deciso di nascere, in una mangiatoia, in una stalla, in una grotta, anche qui mettete quello che volete, e fa greccio. Ecco, questa mi sembra una cosa bellissima, un'intuizione profonda di Francesco. Allora sì, vado incontro, capisco che le crociate hanno uno spirito che, se volete, potrebbe anche essere uno spirito giusto, far vedere alla gente, ce ne sono tanti altri sbagliati, se non altro distruggere per motivi economici anche altre città, oltre che arrivare fino in Terra Santa, però se lo spirito è quello di far vedere i luoghi dove il Signore si è fatto uomo, bene, questo è possibile farlo anche qui. E quella notte Francesco rivive la nascita di Gesù, l'evento fondamentale. Sapete che per Francesco due sono gli eventi fondamentali a cui lui spesso è legato, e sono appunto l'incarnazione e la Pasqua, no? E la morte. Quindi questi due eventi fondamentali Francesco li vive plasticamente, greccio e la Verna. Io oggi ho parlato di greccio perché secondo me ha un'attinenza col legame della Terra Santa, ma anche la Verna, il luogo dove, e mi piace tanto la frase con la quale inizia il film di Liliana Cavani, in cui l'amato è così tanto amato che si imprime nel suo corpo lo stesso, le stesse ferite, lo stesso volto del Signore. E Chiara si chiede, noi saremo in grado di amare così tanto fino a questo punto? Ecco, allora mi sembra di avervi detto perché Assisi, cioè tutto questo per dirvi perché hanno scelto Assisi, perché il Papa nell'86 dice andiamo ad Assisi, da quest'uomo che è davvero l'uomo di tutti, l'uomo della pace, della riconciliazione, dei segni. Ecco, fino adesso non ho sottolineato questo evento, ma è l'uomo dei segni. Francesco pone dei segni. Forse si ritira da ministro dell'ordine perché vuole rimanere segno con la sua vita. Quindi Francesco pone dei segni e il Papa nell'86, il 27 di ottobre, pone dei segni. Qui alcuni di voi c'erano, mi hanno raccontato prima, io non c'ero, però un'esperienza bellissima. 70 rappresentanti delle principali religioni del mondo aderiscono e vanno ad Assisi a pregare per la pace. Un gesto discusso, probabilmente non solo in ambito cattolico, discusso, che però apre dei cammini nuovi. Allora, il Papa, nello stile di Francesco, pone un gesto di pace, di riconciliazione, di dialogo, di incontro. Ci si incontra fisicamente. 70 sono i rappresentanti ufficiali, migliaia le persone che vanno lì, che si ritrovano in questo stile di Assisi, in questo modo di procedere e di muoversi. Cosa avviene ad Assisi? Io ho messo di tutto il testo e di tutti i testi che ci sono su questo evento una frase che mi sembra importante. Ogni preghiera autentica è ispirata dallo Spirito Santo, che è misteriosamente presente nel cuore di ogni uomo. In realtà ad Assisi non si prega tutti insieme. Ci sono dei momenti comuni, però poi ciascuno va a pregare col suo modo, col suo stile, con la sua forma, con le sue parole, col suo nome di Dio. Ognuno va a pregare. Ci sono dei luoghi diversi, dove i rappresentanti di queste 70 religioni del mondo vanno a pregare. Però ogni preghiera autentica è ispirata dallo Spirito Santo. Noi siamo partiti con lo Spirito. E ci ricordiamo ciò che Paolo dice: nessuno può dire Abba Padre se non è lo Spirito, e lo Spirito geme in noi. Quindi c'è un gemito, c'è un desiderio dello Spirito, un gemito che è il gemito della creazione. La creazione attende come le doglie di un parto nuovo. Ecco, nessuno può gemere, può pregare, può lodare, può dire Abba Padre se non nello Spirito, che è misteriosamente presente nel cuore di ogni uomo. Cioè lo Spirito non è possesso mio, perché io sono battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma è misteriosamente presente nel cuore di ogni uomo perché il Signore ha creato tutte le cose, per mezzo di Lui tutto è stato fatto e i semi del Verbo, dello Spirito, del Logos, della parola esistono ovunque. Già i padri della Chiesa lo dicevano, non bisognava aspettare il Concilio Vaticano II per dirlo, però il Concilio Vaticano II ce l'ha ridetto. Allora ci si trova, forse non siamo capaci di una preghiera insieme, forse non è neppure facile, perché comunque c'è un rispetto anche della diversità, anche dell'altro, però Dio è presente misteriosamente nel cuore di ogni uomo e lo spinge appunto al gemere. Il gemere può essere di vari tipi, può essere un gemito di lode, può essere un gemito di dolore, può essere un gemito di attesa, cioè il gemere è qualcosa che ci prospetta però la visione e il desiderio di un mondo nuovo. Ecco, allora io mi chiedo quale rapporto oggi tra i cristiani e le altre religioni del mondo. È chiaro, io ora sta per risuonare la seconda ora, quindi non è che penso di farvi un discorso grosso su questo tema enorme, sul quale ancora la teologia dibatte e sta un po' stretta, no? Perché sapete che su questo tema ancora non si è trovata una formulazione, poi tutte le formulazioni poi si trovano, poi si va avanti, no? Però ancora non si è trovata una formulazione, un modo così preciso e chiaro, perché è chiaro che la salvezza è in Cristo, non c'è nessun altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale possiamo dire di essere salvati, però in realtà tantissimi uomini non si riconoscono in un'esperienza cristiana e sono però persone credenti, appunto il Papa si incontra con credenti che non diventeranno cristiani e ai quali il Papa non chiede di diventare cristiani e viceversa, loro non chiederanno al Papa di diventare induisti o musulmani o buddisti, ma di trovarsi insieme. Allora, qual è il rapporto tra i cristiani e le altre religioni del mondo? Quali modelli esistono anche di relazione? Avete sentito che Francesco, ovviamente siamo nel 1200, dice: poiché se uno non rinascerà per acqua e Spirito Santo non potrà entrare nel regno di Dio. Ecco, io vi ho detto, su questo mi fermo dopo e non ho una pretesa di dirvi qualcosa su questo, però vi vorrei dare alcune linee che a me sembrano importanti. Francesco in realtà dice di non fare liti, al primo posto non pone il convertire l'altro, ma il testimoniare di essere cristiani. Ci si può anche fermare per tutta la vita lì, perché se al Signore non piacerà, Quando vedranno che piacerà al Signore, annuncino la parola, ma se non vedono che al Signore piacerà, la parola non si annuncia. Allora, cosa significa questo? In realtà nella storia della Chiesa ci sono stati alcuni modelli, no? A me piace soffermarmi sul primo e lo faccio brevemente, poi lo riprendo dopo l'intervallo. Il primo modello è stato un modello ecclesiologico: al di fuori della Chiesa non c'è salvezza. È un modello ecclesiologico, però c'erano due possibilità. Allora, al di fuori della Chiesa voleva dire che dovevi essere battezzato, nella Chiesa si entra col battesimo, però in realtà c'erano due belle testimonianze che a me piace sottolineare e lo faccio qui con voi senza veramente nessuna pretesa di un tema teologico molto complesso. E erano due forme di battesimo che non erano proprio il battesimo ufficiale ed erano il battesimo di sangue e il battesimo di desiderio. Ora, il battesimo di sangue, passi, cioè quello lì si preparava a diventare cristiano, non era ancora diventato cristiano, zazà, c'erano le persecuzioni, fino al 313 c'erano le persecuzioni, lo fanno fuori e vabbè, si vede fisicamente, l'hanno ucciso, è morto perché ha detto io sono cristiano, anche se non è ancora battezzato, ok. Ma il battesimo di desiderio rimane comunque qualcosa di più misterioso, di meno valutabile dall'uomo. Sì, ci può essere qualcuno che ha detto io vorrei diventare cristiano, poi è morto prima o non ha trovato nessuno e l'ha battezzato, che so io, e quindi non è diventato cristiano ufficialmente. Ma ci può essere anche un desiderio non espresso, non detto. Cioè già la Chiesa antica, che ha un modello ecclesiologico, in realtà prevede due tipi diversi di ingresso nella Chiesa, che sono il battesimo di sangue e il battesimo di desiderio. Il primo forse più visibile, sebbene non sempre così visibile, il secondo più invisibile, perché il desiderio è un desiderio che uno può custodire nel cuore, può non essere capace di aver espresso, di aver detto, cioè il termine desiderio è un termine, non ha fatto formale richiesta, non ha riempito il modulino, si è iscritto e ha pagato la quota per ricevere il sacramento, no, da voi non usa, ma da noi si paga anche una piccola quota quando uno si iscrive per ricevere non il battesimo, forse anche il battesimo, non lo so, sono passati tant'anni da quando sono stata battezzata, però sicuramente per la cresima, la comunione, insomma, qualcosina si paga. Ecco, non è il desiderio, è qualcosa di diverso, no? È qualcosa che attiene alla ricerca della persona, al suo cammino. Poi c'è un secondo modello, ormai ve lo dico, poi fate 5 minuti di più dopo, ormai me lo dico, è un secondo modello, se volete, più cristologico, ed è quello che potremmo riassumere un po' col discorso di Rahner, i cristiani anonimi, no? Coloro che in qualche modo si avvicinano al cristianesimo anche senza saperlo, coloro che in qualche modo vivono vicini o già cristiani ma anche senza saperlo. Chi è entrato un po' in crisi questo secondo modello, perché sembrava che allora in questo modo si battezza tutti, anche chi esplicitamente dice no, ma io non me la sento di ricevere il battesimo. Ecco, su questo stiamo ancora ragionando, ci sono grandi discussioni, vi dicevo, ancora la risposta non c'è. Però mi piace pensare che per Francesco, che pure vive nel contesto di un modello ecclesiologico molto forte, la prima cosa è dare testimonianza di vita cristiana. Non è porsi il problema di, è dare testimonianza di vita cristiana e poi dopo annunciare, dire quando, però si è già annunciato con la vita, quando si incontra col sultano di Amietta è l'esempio della vita, questi due uomini, dicono le fonti, stanno insieme a parlare, a discutere, forse si saranno detti, mi immagino io, il loro diverso modo di intendere la salvezza, di intendere Dio, di intendere la vita, e forse, visto che sono usciti un po' amici, si saranno anche capiti. Lo so, finito.
Aspettate un attimo, aspettate un attimo.
Scusate, ho bisogno di dire una cosa. Sì, bene, adesso dobbiamo. Allora, il Mofra seguirà un'iniziativa che adesso Milva ha segato, che è la rappresentante dell'ufficio regionale per il Ministero dell'Istruzione.